Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova. Un viaggio fra le molteplici anime delle città che popolano il nostro mondo. Luoghi, lingue, storie nascoste, attraversamenti, persone e culture, dal loro cuore pulsante ai margini, dalla realtà all'immaginario.
Mi chiamo Annalisa Baicchi, insegno linguistica inglese presso il Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Ateneo Genovese. È molto piacevole per me poter approfittare di questa bella opportunità e accompagnarvi a visitare una delle città più interessanti e più belle del mondo, almeno secondo me. Beh, il mio giudizio è un po' di parte, perché a Chicago ho vissuto, ho insegnato nella prestigiosa University of Chicago e ho trascorso un periodo della mia vita davvero indimenticabile. Moltissime sono le cose da dire su questa stupenda città, dal punto di vista geografico, storico, culturale, e cercherò in questi pochi minuti di offrirvi un assaggio di questo luogo magico, parlando delle sue strade, dei suoi edifici, della sua storia, degli sport e della University of Chicago, la più famosa delle sue 29 università. Iniziamo dagli edifici. Quando si passeggia per Chicago si ha l'impressione di visitare una metropoli d'avanguardia, vivacizzata da una serie di grattacieli spettacolari. Chicago è davvero un museo di architettura a cielo aperto. D'altronde è proprio in questa città che sono stati inventati i grattacieli. Oggi è possibile salire fino al 110° piano della Sears Tower, oggi rinominata Wills Tower, o all'ultimo piano, il 106, del John Hancock, in soli 55 secondi, e da lì abbracciare con la vista il lago Michigan, che è grande come un mare, perché misura 60.000 chilometri quadrati. Ma Chicago è anche una metropoli che ha un passato leggendario, fatto di gangster, ma anche di cinema e di musica, blues e jazz. È una città con molte definizioni. The Windy City, per il forte vento che soffia da nord, e City in a Garden, per i molti parchi. E anche My Kind of Town, come cantava Frank Sinatra. Chicago è anche definita The City Beautiful. Anche se ha torreggianti grattacieli, passeggiare in questa città non dà mai quella sensazione così comune a New York, dove sembra che il sole non raggiunga mai le strade, perché è nascosto dagli altissimi edifici. A Chicago, invece, le vie sono così ampie e i marciapiedi così spaziosi che si ha la sensazione di camminare in un grande viale pieno di monumenti. Michigan Avenue è senza dubbio la strada vetrina della downtown area, del centro della città. È una strada molto ampia, con meravigliosi edifici come la Chicago Public Library verso ovest, mentre verso est, oltre ad alcuni raffinati palazzi come l'Art Institute, si trova il Grant Park, nel quale si possono visitare il Museo di Storia Naturale, l'acquario Jones Shed, che è il più grande del mondo, il planetario e lo stadio Soldier Field. In questo parco, d'estate, si tengono concerti di musica di tutti i tipi, dal pop alla musica classica. Andando verso nord, dopo che si è attraversato il fiume Chicago, la Michigan Avenue è soprannominata The Magnificent Mile, il miglio magnifico, abbreviato The Mag Mile, così chiamato perché ospita i più raffinati negozi come la gioielleria Tiffany e i grandi magazzini come Lord & Taylor, Carson Perescott e Marshall Fields, ma anche la sede di uno dei più potenti quotidiani degli Stati Uniti, lo Chicago Tribune, un raro esempio di grattacielo costruito in stile architettonico neogotico. Verso la fine del Mag Mile si trova la Water Tower, uno dei pochi edifici sopravvissuti al grande incendio del 1871, del quale vi parlerò fra poco. Chicago è un luogo magico, anche per la sua collocazione geografica. Pensate che migliaia di anni fa, in quella zona, si trovava un'immensa distesa di ghiacciai, che poi man mano si sono ritirati, lasciando emergere una bellissima prateria. Di quei ghiacciai è rimasto un immenso lago, il lago Michigan. E per millenni la prateria e il lago si sono fatti compagnia in un silenzio turbato soltanto dal canto degli uccelli e dai versi dei quadrupedi. Fu solo all'inizio del 1500 che i primi nativi indiani andarono a vivere alla foce del fiume Michigan. La tribù di quei primi indiani si chiamava Illinois, da cui prende il nome lo Stato. Questa tribù degli Illinois parlava la lingua Chippewa, una lingua che appartiene al gruppo linguistico algonchino. La tribù degli Illinois si stabilì vicino al fiume e quel luogo non aveva un nome e quindi era suo pieno diritto dare un nome al proprio insediamento. Fu battezzato Chicago, che nella lingua Chippewa indicava un campo di cipolle selvatiche che cresceva lì, vicino al fiume. L'area di Chicago era importante per i trasporti. Gli indiani usavano le vie fluviali in canoa, dal fiume Des Plaines al fiume Chicago, per poi remare fino al lago Michigan. Si dice che i primi uomini bianchi a utilizzare il fiume Chicago come via di trasporto furono nel 1673 Louis Joliet e padre Jacques Marquet, due esploratori francesi che si dirigevano verso l'attuale Green Bay nel Wisconsin. Gli europei sentirono parlare di Chicago nel XVIII secolo dagli esploratori e dai missionari. Il primo europeo che vi si stabilì si chiamava Jean-Baptiste Point du Sable, un uomo di discendenza franco-africana che sposò una donna della tribù degli Illinois e insieme guidarono le carovane verso l'inesplorato Far West. Ma fu nella prima metà del 1800 che Chicago esplose dando vita a un fiorente mercato di grano e di legna. La ricchezza commerciale attirò molti europei, irlandesi, polacchi, tedeschi che fuggivano dalla tirannia europea, ma anche afroamericani, i nuovi schiavi liberati. Quello che era un villaggio rapidamente diventò una vera e propria grande città. Ma quella città, improvvisamente, fu distrutta nell'ottobre del 1871. Fu una settimana di incendi, ben 23 incendi, e la città, nota per il suo grande commercio di legna e i suoi edifici costruiti con la legna, bruciò. L'unico palazzo rimasto dopo il grande incendio del 1871 fu la Water Tower, la torre serbatoio, perché già costruita in cemento. La leggenda narra che il primo dei 23 incendi scoppiò perché una mucca di Patrick O'Leary urtò una lanterna accesa nella stalla. Ma qualunque sia stata la causa, gli americani amano dire che quell'incendio rappresentò the brightest day in the history of Chicago. Sì, il giorno più brillante nella storia di Chicago, perché gli incendi brillarono per una settimana e perché da quel grande incendio la città risorse inventando un modo brillante di ricostruire gli edifici, certamente non più di legno, ma di metallo e vetro. La gente all'epoca ripeteva: Chicago will rise! Chicago risorgerà. E in effetti risorse, tornando ad essere the Queen of the West, la regina del West. Furono chiamati i più arditi architetti dell'epoca, come Daniel Burnham, Louis Sullivan, Miss Van der Rohe, Frank Lloyd Wright. Fu così che nacquero i grattacieli e con loro una città di invidiabile bellezza e modernità. A city in a garden, urbs in orto, fu il motto della rinata Chicago. Ben 29 miglia della riva del lago furono adibiti a parco e a zone di svago, con 29 spiagge e all'interno della città furono costruiti ben 560 parchi. Pensate che il giornalista romano Marco D'Eramo scrive nel 1995 un saggio sociologico su Chicago, intitolato Il maiale e il grattacielo. Sì, il maiale, perché Chicago, ahimè, è il più grande mattatoio del mondo, come ci ricorda anche Carl Sandburg nella sua poesia. D'Eramo ripercorre nel suo saggio la storia di Chicago e la descrive in questo modo. Ti aspetti la città di Al Capone e trovi viali sereni tra gli edifici neoclassici dell'Esposizione Universale del 1893. Letture giovanili ti parlano dei mattatoi di Chicago, invece ti appaiono fantastici grattacieli. E più avanti D'Eramo osserva: ti aspettavi una città continentale, al centro del Nord America, e ti si para una città marina. Alla fine dell'Ottocento, a Chicago, abitavano 25 diverse etnie. Tuttora si possono visitare Chinatown, la Greek Town, Little Italy e a sud i ghetti delle persone di colore. Chicago diventò così una Babele di culture, di lingue, di fermento creativo e di musica. Di musica, sì. Perché Chicago, seppur in competizione con Memphis, è la città del blues e del jazz. È degli anni 30 una delle canzoni blues più famose al mondo, Sweet Home Chicago, di Robert Johnson, il padre del blues. Magari la ricordate nell'interpretazione di Eric Clapton. Il blues di Chicago fa da colonna sonora a vari film, Blues Brothers con John Belushi e Dan Aykroyd, A Road to Perdition di Sam Mendes e il musical Chicago di Robert Marshall e The Score con Robert De Niro. A Chicago sono stati girati più di 600 film, perché è a Chicago che è nata l'industria cinematografica, prima di spostarsi sulla costa occidentale a Hollywood. Chicago fa da sfondo a molti film gangster. Lì ha vissuto e, per così dire, operato Al Capone, in quella città che al tempo era il simbolo del protezionismo. Si pensi al film Scarface di Howard Hawks, Gli Intoccabili di Brian De Palma e Some Like It Hot, A Qualcuno Piace Caldo, il divertentissimo film di Billy Wilder con Marilyn Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon, nel quale il jazz accompagna la narrazione degli eventi degli anni 30 e forse ne ricordate la canzone Running Wild. Ma non solo film sui gangster, perché Chicago è anche la città della stampa. Pensiamo al film Prima Pagina di Billy Wilder, ma anche film più leggeri, come Shall We Dance con Richard Gere e Jennifer Lopez e la trilogia Mamma ho perso l'aereo. A Chicago sono state girate serie televisive come ER, Chicago Fire, Chicago PD e molte altre. Parlando di sport, invece, non si può non ricordare il baseball, lo sport preferito dagli americani. Chicago ha più di una squadra di baseball, i Chicago Cubs e gli White Sox, ma anche la pallacanestro dei famosi Chicago Bulls con il loro campione Michael Jordan e l'hockey degli Chicago Blackhawks, così chiamati in onore del capo indiano Black Hawk, falco nero. Entrambi giocano allo United Center, mentre gli Chicago Bears giocano a football al Soldier Field. Ai Chicago Cubs è dedicato il film The Natural, il migliore, con Robert Redford, diretto da Barry Levinson e tratto dal romanzo di Bernard Malamud. Tutti ne ricordiamo la colonna sonora. Quei ghiacciai e quelle praterie che hanno ospitato la prima tribù degli Illinois è oggi sede di una delle più prestigiose università al mondo, la University of Chicago, che fu fondata nel 1891 e finanziata da John Rockefeller con 49 milioni di dollari. Descrivere il campus di questa università, situato nella parte meridionale della città, richiederebbe un lungo podcast e qui posso solo limitarmi ad alcuni cenni. Il campus fu inizialmente disegnato dall'architetto Henry Cubb, uno dei migliori architetti della fine del XIX secolo. Gli edifici in stile neogotico, che si ammirano passeggiando fra le strade del campus, ricordano le università inglesi di Oxford e Cambridge. Gli edifici sono più di 70, ma ve ne descriverò tre. La Rockefeller Memorial Chapel, la chiesa terminata nel 1928, è una costruzione imponente che può ospitare 1700 persone e che domina l'area di Midway Plaisance, nella parte orientale del campus. La sua torre, alta 61 metri, è chiamata The Carillon Tower, dato che ospita addirittura 72 campane. Nella Rockefeller Chapel, oltre alla messa per gli studenti e gli accademici, si tiene la consegna delle lauree, una cerimonia fastosa accompagnata da canti gospel, che più volte mi ha emozionata. Poi la Regenstein Library, la biblioteca principale della University of Chicago, che conserva oltre 4 milioni e mezzo di volumi, essendo così la seconda più grande biblioteca al mondo, dopo la Biblioteca del Congresso di Washington. Infine vi mostro Robie House, la casa privata che Frederick Robie fece progettare dal famoso architetto Frank Lloyd Wright. Robie House è un brillante esempio della Prairie School, uno stile architettonico del quale Wright fu grande interprete. Una casa privata che dal 2019 fa parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO in virtù della sua importanza artistica e storica. Ecco, la nostra passeggiata insieme in alcuni dei luoghi della maestosa Chicago sta per terminare. Ma prima di lasciarvi voglio ricordare anche un grande genovese, il nostro grande architetto Renzo Piano, che nel 2009 ha ridisegnato la Modern Wim, il sito espositivo dell'Art Institute of Chicago. Vi ringrazio per avermi accompagnata in questo percorso sul filo dei miei ricordi.
Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova.